Ben ritrovati cari amici vicini e lontani, questa voce Tommaso Toma nello studio giallo di Radio Popolare inizia una nuova puntata in diretta di The Box e stasera musica ma anche parole, grazie anche a un ospite che presto ci raggiungerà via telefono, Luca Ragagnin, scrittore, saggista, poeta, paroliere, che ha scritto un prezioso e libro dedicato praticamente a Nick Drake, prendendo ispirazione dalla vita di Nick Drake. Si chiama I 10 passi di Nick Drake, uscito per Miraggi editore, e ne parliamo con lui fra poco. Io sono appena tornato dall'Anteo Spazio Cinema a City Life, dove ci siamo divertiti col pubblico a fare dei quiz su Michael Jackson. E la cosa bella del vedere il pubblico presente per questo lancio del film, che devo dire onestamente non mi fa impazzire, il film è abbastanza fragile, ma Jafar Jackson è bravissimo, e la cosa più bella del film è appunto la figura di Jafar, che è nipote di Michael Jackson e che è bravissimo nell'interpretarlo, nei movimenti, in tutto, è credibile, anche nella fanciullesco modo di rispondere di Michael Jackson. Ecco, detto questo, ci siamo divertiti a fare un po' di quiz, perché avevamo un po' di poster, un po' di vinili da regalare, e la cosa che ho notato bellissima è che era pieno di giovani in sala, giovani under 25, quindi molto interessante questo. Vuol dire che comunque l'attrazione per Michael Jackson continua, generazione dopo generazione, per cui ormai sono già due generazioni fa che se n'è andato Michael Jackson, più o meno. Ci ascoltiamo come inizio trasmissione, prima di parlare di Nick Drake, altro capolavoro di artista, con un rework di Nicholas Haar di Billie Jean. Benvenuti.
Yeah, it's not my son. Oh, no.
Comunque Michael è uscito nel cinema, ho visto anche un po' tutte le recensioni già uscite sui principali quotidiani internazionali, lo considero uno dei più brutti film del 2026, comunque a parte il discorso narrativo drammaturgico, andatela a vedere soprattutto se non conoscete la storia di Michael Jackson, anche per curiosità, per vedere la interpretazione magnifica da questo punto di vista del nipote. E entriamo invece in un altro mondo, un'altra dimensione, quella di Nick Drake, grazie al libro di cui parleremo fra pochissimo con Luca Gragagnini. Si chiama I 10 passi Nick Drake, e questa è At This Chime of the City Clock, tratto dal secondo album di Nick Drake.
A city freeze, get on your knees, pray for warmth and green paper. A city drought, you're down and out, I see your trousers don't taper. I saddle up, I kick your feet, I ride the range of a London street. I travel to a local plane, I turn around and come back again. And at the chime of a city clock, I put up your roadblock, I hang on to your crown. For a stone in a tin can is wealth to the city man who leaves his armor down. I stay indoors beneath the floors and talk with neighbors only. For games you play make people say you're ever weird and lonely. A city star won't shine too far on account of the way you are. And the beads around your face make you sure to fade back in grace. And at the beat of a city drum, see how your friends come in twos or threes or more. For the sound of a busy place is fine for a pretty face. Who knows what a face is for?
Canzone un po' da sapore notturno. Penso che in linea ci sia Luca Gragagnini. Ciao Luca, mi senti?
Ciao Tommaso, ciao. Grazie, ciao a tutti.
Bello averti qua nel nostro studio giallo, stasera a The Box. E, abbiamo già accennato un po' fuori off records, fuori onda, un po' come è nato un po' questo libro, però appunto vorrei partire innanzitutto il titolo 10 passi di Nick Drake. Perché 10 passi di Nick Drake?
Ma perché esiste solamente un filmato di Drake adulto, non ci sono filmati di concerti, ci sono solo filmini familiari dei primi anni 50 dove lui era un bambino gattonante. Invece in questo filmato, che si trova ancora adesso su YouTube al titolo Nick Drake Footage, si vede un ragazzo molto alto di spalle che va verso probabilmente un festival all'aperto musicale, gente che va, gente che viene, lui è di spalle e sicuramente Nick Drake, perché il passo è quello, l'altezza è quella, Nick Drake era molto alto, eccetera, per cui è quasi sicuramente lui. È sintomatico che lui si allontani dalla visione, che sia di spalle e che dopo 10 passi, da cui il titolo, in questi 12 secondi esce dall'inquadratura.
Luca, tu sei un poeta, uno scrittore, un paroliere, hai avuto anche, ne ho letto nelle curiosità della tua biografia, il gusto di sentire la voce di un grande attore come Gassman, Vittorio Gassman, a recitare una tua poesia in televisione. Mi è piaciuto molto questa cosa.
Sì.
Mi è piaciuta molto questa cosa. Hai una carriera molto lunga, ma Com'è nata questo desiderio di andare veramente dentro la vita di Nick Drake in prima persona? Perché poi il libro parte dal suicidio, però poi ritorna dalla nascita, no? No, fa questa specie di, insomma, è un trick narrativo allora, interessante.
Sì, allora, c'è un'occasione specifica, la scrittrice Arcana qualche anno fa compilò un'antologia dove chiese alcuni scrittori di scrivere su una canzone scelta. Io optai per Black Eyed Dog, che è uno degli ultimi brani incisi da Nick Drake, neanche uscito nei dischi ufficiali, che furono solo tre. E da questo racconto poi sono andato avanti, mi sono reso conto che c'era tantissimo altro da dire. Poi la musica meravigliosa innanzitutto, e la vita, la sua vicenda umana, una vicenda molto particolare, che mi ha consentito di dire delle cose specifiche sulla funzione dell'arte in una società che era, nel suo caso, quella della Swinging in London, a cavallo tra 60 e 70, ma che può arrivare fino ad oggi, forse purtroppo fino a domani. Quindi questi sono i tre motivi, diciamo.
Come hai scoperto Nick Drake, e soprattutto gli autori che si addensano su questa vita breve ma intensa di Nick Drake? Chiedo sempre questa domanda, immagino un momento è stato magari l'ascolto con amici, aver preso in mano la copertina. Io parlo ancora di un'epoca dove i social non esistevano, no? Per esempio, a me è capitato così, avevo 16 anni e mio padre aveva lasciato sulla sua scrivania un libro, parto da un libro così e posso parlare con te liberamente di questo perché sei uno scrittore, un libro di Robert Walzer, I fratelli Tanner, e mi sono appassionato a Robert Walzer. E io, quando ho scoperto Nick Drake, ero veramente in una fase ossessione proprio per questo autore, ho trovato l'autore perfetto rispetto alla storia di Robert Walzer. E quindi, a parte la bellezza della musica di Nick Drake, subito me ne sono innamorato, ho trovato così affine alla storia stessa di Robert Walzer, uno scrittore che amava passeggiare tantissimo non era protagonista, non voleva mai essere in prima persona, sempre molto gentile. Perdonami, ho fatto questa digressione, ma posso permettermi con te che sei uno scrittore su questa cosa. A volte quando ne parlo con musicisti non sanno chi è Robert Walzer, chi sia Robert Walzer. Io penso che con te posso parlare di questo argomento.
Ma guarda, sì, beh.
Però voglio sapere tu quando l'hai scoperto, attenzione.
Allora, io l'ho scoperto da ragazzo, grazie a tutto il movimento del British Folk, no? Quindi Fairport Convention, Pentangle, John Martin, eccetera. Poi a un certo momento arriva anche questo Drake, quindi ti parlo di 35-40 anni fa, molto prima dello spot della Volkswagen, che gli ha dato la fortuna, ma con Walzer lui ha diverse cose in comune. Era un solitario, Walzer era un passeggiatore solitario, no? morì passeggiando nella neve, esatto. Walzer, addirittura il suo editore era uno che si autosabotava suo malgrado, un po' come fece anche Nick Drake, ed era uno, Walzer, che quando il suo editore gli disse: ma guarda, abbiamo una possibilità, adesso mi pare in Ungheria, lui prende e dice: va bene, ci vado a piedi a parlare con l'editore. Quindi azioni un po' inconsulte, un po' fuori, no, dalla norma, e assolutamente contrarie all'establishment. E quello musicale di Drake è un establishment importantissimo, perché si vendevano milioni di dischi all'epoca. Stiamo parlando della Swinging London, cioè della cosiddetta invenzione dei giovani che, no, volevano cambiare il mondo e volevano farlo a partire dalla musica, per cui i dischi si vendevano tantissimo. Lui è lì dentro, non ignora tutto quello che gli accade intorno, ha molti amici, molti sostenitori anche nell'ambiente discografico, eppure non riesce, per indole, per carattere, a entrare nel meccanismo, e quindi i suoi dischi poi non vendono, ne fa tre in vita, smette di fare concerti quasi subito, ne fa 35-40 in tutta la sua vita, quasi tutti in apertura
Quindi con un pubblico assolutamente distratto rispetto all'intensità, all'intimità distratto, della sua musica.
In più con questa questione che lui aveva una tecnica chitarristica sublime, ma cambiava le cordature, ogni canzone, ogni brano aveva una cordatura diversa, no? Avendo una sola chitarra dal vivo e non essendo lui un intrattenitore, tra un brano e l'altro c'erano delle pause per accordare nuovamente la chitarra di 2-3 minuti in cui lui non diceva niente. Ma non era come John Martin, che era un altro di quell'ambiente.
Peraltro John Martin è stato molto amico a Beverly, anche la sua compagna, si legge nel tuo libro, si sa nelle biografie, ma tu lo fai entrare in maniera gentile, in maniera molto delicata, no? Questa coppia di artisti che lo aiutano. È molto, molto ben fatta questa parte tua del libro, devo dire, da parte mia.
Sì, lui ha scritto, poi aiutò Beverly Martin a scrivere una canzone che cioè esiste in uno degli album poi ultimi fatti dalla Martin, cioè questa canzone che in realtà è un quattro mani. John Martin, che invece aveva un'indole tutta completamente diversa, uno scozzese ubriacone, molto espansivo, eccetera eccetera, molto anche, come dire, nerboruto nella comunicazione, anche lui gli dedica quella che poi è una canzone meravigliosa, 73, quindi con Drake ancora vivo, Solidair, no, aria solida, in cui lui gli fa il ritratto e dice: tu sei come l'aria solida, non so,
bellissima,
bellissima nella tua mente, però so che tu, so che non ti piace, so che tu sei aria solida.
Senti, ci sentiamo una canzone che tu hai scelto, e poi dopo torniamo a parlare, anche perché tu presto sarai qua a Milano a presentare il libro, quindi ne parliamo brevemente. Hai scelto Place to Be, giusto?
Place to Be perché, sì, musicalmente è uno dei brani più belli, c'è anche Riverman, ma sono tante, sono
certo,
circa 40.
Certo. Sono tutte belle,
sono
quasi
circa
tutte.
40 le canzoni.
È difficile scegliere.
Come dire, dammi un volto nuovo, dammi un volto nuovo e dammi un posto dove stare. No, questo dice molto anche
di lui.
No, di lui, sì.
When I was young, younger than before, I never saw the truth hanging from the door. And I want more to see you face to face.
Place to be, siamo in collegamento con Luca Ragagnin per parlare dei 10 passi Nick Drake che esce per Miraggi. E, Luca, volevo dirti, questa canzone è peraltro bellissima, mi fa venire in mente un po' dei passaggi belli del tuo libro quando tu racconti dei viaggi, dei numerosissimi viaggi intorno all'Europa, di un ragazzo di una medio-alta borghesia inglese, ma che comunque viaggia quasi squattrinato, sembra, no? Questi viaggi sembrano quasi un po' pericolosi, che oggi non si fanno più, no? Si fa sempre tutto organizzato, invece un viaggio su una macchina senza il parabrezza, arrivando poi addirittura a lambire l'Africa con Marrakesh, dove incontra in una maniera abbastanza deliziosa e anche un po' naif gli Stones, e suona davanti a Mick Jagger che rimane colpito, gli dice: vieni a mio concerto la prossima volta che suoniamo a Londra.
E lui non va, ovviamente. E lui non va. Sì, lui ha viaggiato all'inizio soprattutto. Allora, parliamo di un artista che è morto a 26 anni, quindi vita molto breve, ma giusto, mediante la borghesia, ma lui non voleva aiuti. Non voleva aiuti e a 19enne, 20enne va un po' in giro, va soprattutto in Francia perché ama i poeti francesi, ama i compositori francesi, Satie, Ravel, era molto colto. E poi si innamora di François Hardy. Perché qualcuno gli dice a un certo momento che François Hardy, che era già una stella di prima grandezza in Francia, doveva essere lanciata in qualche modo sul mercato inglese. Lei ascolta delle canzoni, aveva inciso un album e dice: ma questo mi piace molto. Quindi organizzano un incontro e lui la incontra a Parigi, a Saint-Louis, dove lei vive in un palazzo bellissimo sull'isola. Lei parla malissimo l'inglese, lui è timidissimo, si guarda la punta delle scarpe e non parla. E questo è stato l'incontro con François Hardy e con la Francia. E poi va in giro, poi insomma lui viveva nel nord-ovest di Londra, in una situazione, come dire, agreste, molto, molto, molto di alto livello, più vicino a Birmingham che a Londra, comunque un'ora di viaggio in macchina, spesso va da Londra, ma va senza meta, viaggia, va a cercare qualcosa, qualcuno, poi quando trova qualcuno non sa cosa dire, questo verso la fine, insomma. Quindi sono questi viaggi in tondo, un po' a vuoto, alla ricerca di qualcosa che lui a un certo momento perde, cioè se stesso.
Io qualche volta ho pensato che il suicidio di Nick Drake fosse un po' un inciampo, nel senso che non sono così sicuro che si volesse suicidare, nel senso che voleva probabilmente farla finita col dolore di non essere compreso, di non riuscire, no, a trovare una sua dimensione in un mondo che stava cambiando terribilmente. Poi i primi anni 70 sono anni dove poi peraltro il folk perde progressivamente interesse nel pubblico, quindi si sentirebbe già un po', no, fuori fuoco. Però l'avrei visto anche, forse, non dico come Syd Barrett, che è una malattia mentale, però vivere così rinchiuso nella sua vita agreste, in una azione bucolica di solitudine, non così definitiva, però forse è un'idea, perché mi sarebbe piaciuto che Nick Drake vivesse un po' di più. Tutto qua.
Guarda, non è solo la tua teoria, è anche la teoria della sorella, che è tuttora...
Ah, non lo sapevo questo.
Gabrielle Drake, che è stata un'attrice importantissima, certo, era certo una delle protagoniste di UFO, certo, no? UFO in Inghilterra a metà anni 70, e lei ha sempre sostenuto e tuttora sostiene che appunto è stata una morte incidentale. Ma lui voleva dormire, non riusciva più a dormire alla fine, per cui queste 60 pillole di Triptizol che lo ingerisce l'ultima notte, voleva dormire. E c'è un cortocircuito, perché la malattia mentale diagnosticata male in quegli anni, soprattutto certo, in ceti sociali così alti, era difficile. Anche a Sandy Denny capitò con un incidente casalingo la stessa cosa, non si doveva dire, no?
Certo.
Però in realtà la malattia c'è stata, ma più che altro c'è stato secondo me un cortocircuito. Io l'ho ricostruito così, quando sì. Lui, essendo così timido, volendo affermarsi, perché non è vero che lui non volesse,
no ci teneva tantissimo
nella scena musicale, ci credeva tantissimo, però voleva farlo alle sue condizioni. Le sue condizioni erano in sottrazione rispetto alla promozione qualsiasi, cioè le radio, la televisione, le interviste sulle riviste specializzate. Da un certo momento non vuole più fare niente, tutto questo, nemmeno i concerti. E quindi però il cortocircuito avviene perché dice: vabbè, ma come si può fare? No, cioè io voglio che le mie canzoni siano ascoltate, ma no, lo voglio alle mie condizioni. Se la prende, l'unica volta in cui si ribella nei confronti di Joe Boyd, che è il suo produttore, Pigmalione, eccetera, gli dice: ma scusami, ma come mai tutti gli altri sì e io no? Come mai Leonard Cohen no, riempie e vende centinaia di dischi e io no? E l'altro gli dice, boh, gli dice: sì, ma Leonard Cohen ha i singoli, perché lui non era nemmeno un artista singolo. Per cui tutto questo alla fine gli crea un cortocircuito enorme, secondo me, che acuisce in qualche modo una predisposizione,
certo,
a una malattia mentale non diagnosticata, che era poi una forma di schizofrenia importante.
Sì.
L'acquisce questa forma e succede, sì, quello che succede. Sì.
Parlerai presto qui a Milano, quindi gli amici in ascolto, sì, potete andare assolutamente a incontrare Luca, peraltro una serata ben costruita, perché hai ospiti, hai un musicista che ricreerà con la sua
parte
del Roi, hai Stefano Senardi, sì, che insomma è un caro amico, anzi salutamelo quando lo incontrerai, sembra la telefonata un po' privata tra me e te sui 107.6, però sì, insomma Stefano è una persona deliziosa.
Sì, poi ci sarà Luca De Gennaro,
Paolo
Verri, e poi c'è Orlando Manfredi, che è un cantautore bravissimo, che con cui ho già fatto diverse presentazioni in giro per l'Italia su Drake, che canta e suona Drake.
Favoloso. E questo a Germi, locale di Malone Agnelli,
a
giusto?
A Germi, 5 maggio alle 19.
Luca, è stato un piacere parlare con te, magari un giorno vieni a trovarmi in radio, ci ascoltiamo insieme, facciamo una listening session di Nick Drake e dintorni, se vuoi. E ti auguro una buona notte e ci vediamo con gli ascoltatori da Germi il 5, e ricordo i 10 passi di Nick Drake uscito per Miraggi. Una buona notte.
Grazie, grazie Tommaso, buonanotte a tutti. Ciao.
Ciao. Come sapete, qualche giorno fa c'è stato il Record Store Day, mi sono preso un 200 euro di dischi qua e là, e mentre prendevo delle cose via web dal mio caro amico pusher di musica, che saluto, Rock Bottom Records di Firenze, mi ha suggerito un 7 inch di Buffy St. Mary, dove rifaceva Helpless di Neil Young, e me ne sono innamorato al mo' secondo. Proprio ho trovato questa versione bellissima e ho voluto proporvela stasera a The Box. Quindi Buffy St. Mary, Soldier Blue, chissà di qualcuno di voi si ricorda questo film pacifista, antiguerra, forse addirittura anche super attuale in questo momento qua, e la sua interpretazione di questa canzone di Neil Young è veramente da brividi. Minnie Riperton, The Flowers, Le Flowers, anzi. Will a lady pin me in her hair? Will a child find me by a stream? Was born. It blooms to spread love and joy, faith and hope to people forlorn. Inside every man lives the seed of a flower. If he looks within, he finds beauty and .34 minuti, questo è The Box, io sono Tommaso Toma, sempre in diretta, Tommaso Toma tutto unito è il mio Instagram, potete scrivermi. Gli appuntamenti come DJ set questa settimana sono fermi, nonostante una settimana effervescente di eventi come quelle di Salone del Mobile, ma noi col Camadrom andiamo controcorrente e ci ritroviamo invece il 1° di maggio al The Tune con una nuova serata, che sempre sono bellissime al The Tune per la dimensione del locale, per l'atmosfera, per il sound system, per la gentilezza anche del pubblico e dei quelli che lavorano al The Tune. I ragazzi, li saluto tutti. Andiamo avanti con Thundercat, il nuovo album è uscito da poco, l'abbiamo visto anche dal vivo di recente, Walking on the Moon. Thank you. Sublime bassista, Thundercat, devo dire che a volte cede un po' in virtuosismi durante i suoi concerti, però quando poi si mette un po' disciplinato a me a evocare certo tipo di musica fusion jazz di primissima qualità, diventa la sua, il suo modo di suonare e di cantare anche. E, insomma, merita tutto il rispetto comunque un artista come Thundercat, e questo brano è uno dei più radiofonici, diciamo così, del suo nuovo album. In sottofondo è già partito un altro eroe delle nostre conduzioni, ovvero il mutevole, anche lui, devo dire, artista Dave Devontae, che in arte si fa chiamare Blood Orange, e questa è forse la canzone più ascoltata su Spotify delle sue produzioni, ma secondo me anche questa sublime, si chiama Champagne Coast. Dave Hines, scusate il suo nome, no, di Bonte, mi sembra, adesso ricontrollo. Devontae Hines, ho fatto un po' di casino col suo nome, mi scusi. Il bravo musicista che aveva esordito con una band indie che si chiamavano Test Icicle, e poi aveva fatto delle cose davvero particolari con il progetto Let's Be Champion, cantando anche cose di Serge Gainsbourg, tipo Six Neuf Anerotique, cose un po' particolari, ma che facevano presagire un po' la brillantezza e anche l'astuzia musicale di questo artista, che poi è esploso con il progetto Blood Orange. Solange, la sorella di Beyoncé, ha inciso un brano che ricorda molto nelle strutture le cose appunto di Blood Orange. Si chiama Losing You, questo brano veramente fatto bene da Solange. Losing You, che ha questo sapore un po' estivo, canzone di Solange, la sorella meno famosa sicuramente di Beyoncé, ma non per questo capace di fare delle cose discrete con Losing You. È tornata anche MIA con il suo progetto musicale, che di militanza e di consapevolezza, artista che era esplosa qualche anno fa con Galang, con diversi brani che avevano avuto un enorme impatto sulla sua carriera. Piano piano un po' sceso l'hype intorno a MIA, ma rimane comunque la sua produzione presente. È uscito da poco il suo nuovo album, questo è Sacred Heart.
Keeping my heart open, makes me my heart on flames. I burnt that bitterness and that pain. That's why you see the heart. Not saying I'm not without blame. That's why this new me ain't playing. I burnt that bitterness and that pain. That's why you see the heart. That's the sacred heart. Hearts on flame. What we feel makes us all the same. Keeping my heart pumping, these words need to be spoken. What we feel makes us all the same. Hit that the hammer when the bell is done. Put my frozen heart back out in the sun. Colour shadows get me in the fight. Return to the light when it's won. Hit that the hammer when the bell is done. Put my frozen heart back out in the sun. Colour shadows get me in the fight. Return to the light when it's won. So the same things everybody drew. Mexican candles, keychains and tattoos, t-shirts and jeans, never knew what it means. Keep seeing it again and again.
Nuovo brano dalla cantante di inglese ma di origine tamil, MIA, Matangi il suo nome di battesimo, aveva così esordito in maniera meravigliosa ormai nel 2002-2003, per poi continuare con il terzo album anche Maya dopo Kala, una bella bella carriera. Adesso è tornata e siamo contenti, sicuramente non è più così brillante come lo era qualche lustro fa, purtroppo, però sarebbe interessante rivederla dal vivo. A proposito di sensibilità world nella musica, avremmo detto così forse negli anni 90, ma oggi diciamo con una visione più globale del suono, c'era un artista che ha fatto delle cose gregge negli anni 90, si chiama Javabble, era il bassista peraltro dei PIL, i primi PIL del grandissimo John Lennon. Questa è Vision of You.
Makes a circle with the turning tide. Now the circle is complete and the heart and mind they meet. The kingdom of heaven lies inside. Yeah.
Vision of You, Jeff Abel con i suoi Invaders of the Heart. C'è un'artista che è amica, diciamo, di Jeff Abel, che ha fatto parte della scuola del post-punk, assolutamente convinta, lavorando come cantante in un gruppo che si chiama X-Rex Pex, che ha appena finito quel periodo lì, Polystyrene, ha inciso un album da solista molto particolare, dove c'erano anche delle influenze sahariane, nordafricane, molto intrigante. La canzone si chiama Dreaming. Parliamo della fine degli anni 70, ragazzi. Si è fatta ritrarre col turbante per questo album di debutto dopo la breve carriera intensa con gli X-Ray Spex. Ricordiamo che Polystyrene era una cantante di origine somala e che ha continuato poi nel tempo a fare musica, ma non ha avuto più quella forza, quella diciamo potenza creativa che ha avuto a inizio carriera. Chiudiamo questa puntata tornando agli anni 70 con un gruppo che sa anche questo di estate, come il brano di Solange che abbiamo sentito durante la nostra conduzione. Sono gli Alessi Brothers e questo è Seabird. L'appuntamento alla settimana prossima.